Gianfrancesco Malipiero attraversò quasi per intero il secolo scorso, mantenendo fino agli ultimi anni una sorprendente vitalità creativa. Nel panorama musicale del secondo Novecento, dominato dall'affermazione delle nuove avanguardie, Malipiero visse con una grande inquietudine il confronto con le generazioni più giovani, sospeso tra il desiderio di continuare a rinnovare il proprio linguaggio e il timore di essere relegato al ruolo di autore appartenente ad un'altra epoca. Questa tensione attraversa profondamente la sua produzione tarda, nel quale i temi della memoria, della solitudine e dell'eredità artistica assumono un rilievo sempre maggiore. Il nostro Virgilio oggi sarà il musicologo Francisco Rocca, responsabile scientifico dei fondi archivistici dell'Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. A due terzi della mia strada, verso la morte, mi trovai in un bosco illuminato al neon. Tra i manoscritti di Gianfrancesco Malipiero si conservano molti appunti autobiografici. Tra questi troviamo questa citazione dantesca che abbiamo appena letto. Non reca né la data né la destinazione, ma l'uso della biro, che era stata adottata dal compositore solo negli ultimi anni, ci consentono di collocarla intorno agli anni 60. Malipiero ha ormai superato gli 80 anni. Professore, vorrei partire proprio da qui per raccontare l'ultima parte della vita di Gianfrancesco Malipiero.
Questa citazione è molto significativa perché ci dà una specie di istantanea del sentimento di spaesamento che caratterizza l'ultima stagione di Malipiero. È una frase che si trova su un foglio di carta. Non sappiamo quale sia la destinazione di questa frase, né a rigore quando sia stata scritta, anche se possiamo con abbastanza sicurezza datarla alla fine degli anni 60. E quindi quando Malipiero ha superato gli 80 anni. È una frase che da un lato ci dà subito il timbro, diciamo così, della voce di Malipiero. Appunti ironici di questo tenore sono molto frequenti nei suoi scritti. E allo stesso tempo ci dà un'immagine molto eloquente del modo in cui lui vive questi ultimi anni della sua lunga vita e della sua lunga vita da compositore, perché quando scrive queste righe ha alle spalle, diciamo, 70 anni di attività creativa. Diciamo che in quest'ultima stagione della vita di Malipiero si possono riconoscere due traiettorie distinte ma in qualche modo convergenti. La prima riguarda l'evoluzione del suo linguaggio musicale e assistiamo progressivamente a un inasprirsi delle dissonanze, a un'accentuazione dei tratti più mordaci della scrittura musicale di Malipiero. È una tendenza che in qualche modo diventa sempre più chiara a partire dai primi anni 50. Ed è una tendenza che si accompagna, dall'altra parte, da una certa propensione alla autorappresentazione. E qui entriamo nel teatro maliperiano, dove è sempre più presente l'elemento autobiografico, una sorta di riflessione compiuta attraverso il teatro e dove il protagonista è sempre in qualche modo Malipiero nel suo isolamento. E le due, per così dire, estreme di queste due traiettorie coincidono con quelle che sono le due ultime opere di Malipiero. L'atto unico, uno dei dieci, è l'omaggio a Belmonte. L'omaggio a Belmonte per orchestra del 71 chiude la produzione strumentale di Malipiero con una specie di enigmatico riferimento alla figura di Arnold Schönberg, questo Belmonte, come è stato notato, è la traduzione di Schönberg, e che la produzione strumentale di Malipiero si chiuda, diciamo così, nel segno di questo omaggio al padre della cacofonia, è sicuramente significativo.
I giovani trovano che la mia generazione dovrebbe sparire, possibilmente autosopprimersi, seguendo l'esempio di Socrate. Malipiero scrive questo il 12 ottobre del 1955 a Luigi Dalla Piccola. Professor Rocca, questa riflessione è molto interessante perché Dalla Piccola apparteneva ad una generazione più giovane, ma non a quella dei giovanissimi Nono e Maderna, e quindi è un compositore con cui Malipiero sentiva di condividere ancora uno stesso orizzonte spirituale, per così dire. In che modo, quindi, è vissuto Malipiero in quel contesto in cui le avanguardie stavano imponendo un linguaggio radicalmente nuovo, e in che modo si è adattato, diciamo, in questa situazione?
Se teniamo conto che la parabola, diciamo, creativa di Malipiero attraversa praticamente tutto lo sviluppo della musica del Novecento e soprattutto si ritrova Malipiero nel secondo dopoguerra, diciamo così, a fare i conti con il nuovo linguaggio che le avanguardie stanno proponendo. E questo è qualcosa che caratterizza in modo particolare l'ultima stagione di Malipiero, cioè il confronto con le nuove generazioni. E uno degli elementi che possiamo notare è la comparsa nella scrittura di Malipiero di alcuni accenni alla serie dodecafonica. Naturalmente non è una conversione alla tecnica dodecafonica. In qualche modo Malipiero incorpora in quello che era il suo linguaggio, un linguaggio caratterizzato dall'utilizzo dei modi antichi, delle scale esatonali, pentatoniche, eccetera, incorpora in questo suo linguaggio anche l'elemento dodecafonico. Il dato di fondo è che Malipiero sente la necessità in qualche modo di riaffermare la propria esistenza come un artista che è ancora vivo in un contesto nel quale, come abbiamo appena detto, le avanguardie stanno proponendo un mondo sonoro che è completamente diverso da quello che Malipiero in qualche modo ha sviluppato. C'è un dato di fondo, cioè la necessità per Malipiero in qualche modo di riaffermare la propria esistenza, cioè di sentirsi ancora un artista vivo in un contesto, come si diceva, nel quale le avanguardie stanno proponendo un linguaggio per certi versi del tutto nuovo. Effettivamente, tutta la vicenda del tardo, di quello che possiamo chiamare il tardo Malipiero, è quasi un'ossessione che emerge continuamente e soprattutto emerge la corrispondenza di Malipiero con quelli che sono i suoi interlocutori privilegiati, tra cui sicuramente Luigi Dalla Piccola. Ancora più esplicita è una lettera del 59, sempre indirizzata dalla Piccola. Può darsi, scrive Malipiero, che io non esista, che io debba sparire, ma quando Mario Beragallo mi invitò ospite d'onore al Festival Sync, mi irritai e rifiutai la carrozzella, la papalina, le pantofole ricamate e lo zucchero d'orzo. Tutto ciò è ingiusto e triste. E direi che è un'immagine che non ha bisogno di commenti, e non si tratta di uno sfogo occasionale, come abbiamo visto. Possiamo anche citare un'altra lettera, tra quelle conservate qui nell'archivio di Malipiero. In questo caso è una lettera al critico musicale Guido M. Gatti, con il quale Malipiero intrattenne una fittissima corrispondenza, e in questa lettera il tono è, se possibile, ancora più amaro. Scrive Malipiero: c'è puzzo di commemorazione perché sono nato nel 1882, funerali da vivo. Ecco, credo che sono testimonianze molto eloquenti dello stato d'animo di Malipiero in quegli anni.
Professor Rocca, c'è un'altra citazione su cui mi vorrei appoggiare, perché in una lunga lettera a Luigi IX facenno anche alla possibilità di un rinnovamento. Se la vita continua, ci sono mille possibilità per rinnovarsi. Ecco che qui sentiamo un Gianfrancesco Malipiero che probabilmente non usa a caso questo termine rinnovamento. In che senso, secondo lei, qui fa questa citazione come una specie di possibilità di avere ancora una lunga vita davanti a sé per poter mettere ancora in musica alcuni pensieri?
Sì, certo. Quella citazione viene da una lettera nella quale Malipiero risponde a Luigi IX. E in questa lettera Luigi IX, che peraltro è una lettera molto molto affettuosa, non utilizzava, parlando di Malipiero, tutti i verbi al passato, cosa che evidentemente ha un po' indispettito Malipiero. Devo dire, è una delle lettere più belle di Malipiero. È una risposta che è quasi, o è anche una dichiarazione di poetica. Scrive Malipiero: ognuno si innesta là dove nasce, Ognuno continua per la sua strada, almeno che non si arresti perché è troppo corto di fiato. E qui fa anche fa un disegno mostrando come, no? C'è la possibilità, no? Che ci sia un passaggio, una specie di passaggio di consegne in cui c'è una continuità, mentre per lui evidentemente quello che le avanguardie in quel momento stanno proponendo nei suoi confronti è una specie di dichiarazione di obsolescenza, stanno dicendo di farsi da parte. E la cosa più commovente anche di questa lettera è, come diceva lei prima, questo accenno alla possibilità di rinnovarsi. Se la vita continua, no? Dice Malipiero, ci sono mille possibilità per rinnovarsi. E lo dice in un contesto in cui sta parlando della tecnica dodecafonica. E quindi è un accenno ancora più significativo perché proprio di lì a poco, proprio alcune tendenze dodecafoniche cominceranno a insinuarsi nelle composizioni dello stesso Malipiero.
Professor Rocca, per chiudere vorrei parlare della tematica del suo archivio, perché Fondazione Cini possiede l'archivio Malipiero. Lei, tra l'altro, è il curatore degli archivi dell'Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini e Gianfrancesco Malipiero scelse a suo tempo di lasciare tutti i documenti della sua vita proprio lì. In che modo dunque Malipiero riguarda la sua vita quando fa la scelta di depositare il suo archivio?
Negli ultimi anni della sua vita, l'archivio diventa per Malipiero qualcosa di più che un semplice deposito dei documenti. È un po', come lei diceva, il luogo dello sguardo retrospettivo. È tutto un passato che va riordinato, reinterpretato e qualche volta persino etichettato con l'ironia che contraddistingue poi Malipiero. Decide Malipiero di donare l'archivio alla Fondazione verso la metà degli anni 60, ma in realtà il legame con la Fondazione risale a molti anni addietro. È un legame che inizia nei primi anni 50, quando all'interno della Fondazione viene creato l'Istituto di Lettere, Musica e Teatro, e proprio Malipiero è chiamato a guidare le attività del settore musicale. C'è una lunga consuetudine di Malipiero con la Fondazione e a coronamento di questo rapporto molto stretto con la Fondazione, il compositore decide di donare non soltanto il suo archivio, ma anche la sua biblioteca, una biblioteca particolarmente ricca e anche particolarmente importante per l'opera di Malipiero, perché nella sua biblioteca ci sono tutte le fonti del suo teatro. Il teatro di Malipiero è un teatro eminentemente letterario e in questa biblioteca si trovano tutti i libri che in qualche modo hanno alimentato il teatro di Malipiero.
Professor Francisco Rocca, grazie, grazie ancora di questo interessante percorso che ci ha proposto.
Grazie a voi.
I rumori furono i nemici che mi cacciarono dalla mia città. Ed ora, anziché a San Michele, mi reco a San Giorgio a salutare, anziché i miei morti, la parte più viva di me stesso.